Ma lo sai che l'area urbana di Roma contiene 22 rioni e 35 quartieri? È uscito un podcast che ne racconta 5, attraverso la voce di giovani talenti comici che ci parlano della loro vita nei quartieri di Roma. Edoardo Ferrario, Francesco De Carlo, Marta Filippi, Stefano Rapone e Valerio Lundini. E ci sono anche io, Giorgio Maria Daviddi. Se vuoi, vieni anche tu. Anzi, Viecce. Viecce è un podcast di Roma Capitale. Ascoltalo ora!
I drink wine, wine, wine. Well, it makes me feel so fine. I drink it in the morning underneath the new sunshine. I drink wine, wine, wine in the evening when I dine. It makes my meal taste better and it soothes my aching mind.
Questo è molto più di un viaggio alla scoperta del vino. Assaggeremo l'uva coltivata sui vulcani accesi. Ci arrampicheremo sui terrazze al picco sul mare. Saliremo in vetta tra i vigneti delle nevi. Conosceremo chi ha sacrificato tutto per avere un vino speciale. Attraverseremo l'Italia per scoprire storie incredibili. Questa è l'eterna lotta tra l'uomo e la natura. Questa è un'avventura straordinaria. Io sono Joe Bastianich e questo è Wine Heroes. Tutti amano il vino. Chi dice di no è un bugiardo e non ha assaggiato il vino giusto. Ora chiudi gli occhi, sei nella terra del vino. So cosa vedi: colline, viti, il tramonto, un silenzio pazzesco, qualche cicala. Mi dispiace deluderti, ma il nostro viaggio ci porta molto lontano da qui. Per scoprire i vini eroici devi alzare il culo e metterti in cammino. Ma eroe è una parola grossa. Perché è eroico fare il vino? Te lo dico io. Ho conosciuto tanti wine heroes e hanno le mani nere per il lavoro. Mangiano in piedi mentre raccolgono i grappoli sulle montagne. Si arrampicano per ore. Passano le notti svegli. Coltivano tutto a mano. E nel loro vino c'è tutto questo. La nostra prima tappa è la Valtellina. L'ultima volta che ci sono stato, ho fatto una bevuta coi vecchi del paese. E loro mi hanno regalato una rivista degli anni 50, dove si parla per la prima volta della viticoltura eroica, proprio in Valtellina. I wine heroes nascono qui. Queste terrazze sono un blues. Hanno un ritmo tutto loro. 2500 km di muretti a secco. Stiamo parlando della distanza da Milano a Mosca. Ah, tanta roba, mica male, eh? La grande muraglia italiana. Sulle terrazze si lavora come un secolo fa. I vignaioli piegano i tralci a archetto e li legano col salice. Gli ho chiesto perché e mi hanno risposto: qui si fa così. Parlano poco, ma il loro lavoro è stato copiato in tutta Europa. L'archetto valtellinese, infatti, protegge la pianta dal vento e dal freddo. Vendemmiano tardi, tra fine ottobre e inizio novembre. Come mai? Loro dicono: ah, qui si fa così. In realtà, col primo freddo, l'uva cambia la proprietà e conserva tutto il sapore. Non l'hanno imparato dai libri, ma dai loro nonni. Producono un vino asciutto come loro, profondo, complesso. Si coltiva quasi solo Nebbiolo. Qui lo chiamano Chiavanasca. La loro star è lo Sfruzzat, lo Sfruzzato di Valtellina. Ci sono 5 sottozone di Valtellina Superiore: Maroggia, Sassella, Grumello, Inferno, Valgella. Oggi il passato si ripete. Una volta i coloni coltivavano i terreni dei signori. Da qualche anno i giovani coltivano i terreni di chi non se ne cura. Uno di loro è Jonathan Fendoni. Jonathan è un vero wine hero. È tornato nella sua valle per occuparsi dei vigneti del nonno e ha salvato viti secolari. Più che un'azienda, il suo è un movimento rivoluzionario. Ciao Jonathan, allora raccontami dove nasce la tua passione per il vino.
Allora qua in Valtellina facciamo il vino in famiglia per autoconsumo da generazioni, da sempre, quindi io mi ricordo già da bambino che andavo nella piccola cantina storica del nonno e mettevo le mani nel mosto, nelle vinacce, in questo contesto qua, quindi è una passione che arriva da ricordi dell'infanzia.
Il vino in casa è una cosa molto comune in Italia. Come si distingue la Valtellina nel mondo del vino? Qual è la differenza essere un bambino in questa cantina del tuo nonno nella Valtellina verso la Toscana, la Sicilia, per dire?
Allora, il contesto qua è proprio di micro realtà, vuol dire che il nonno si faceva i suoi 3, 4, 500 litri per autoconsumo. E il contesto qui è il versante, è tutto il lavoro sul versante, sulla roccia madre della montagna, in piccoli spazi con vecchie vigne di Nebbiolo ancestrale, la nostra Chiavenasca e altri vitigni rari autoctoni che abbiamo. È un contesto molto lento, cioè io mi ricordo le mani di mio nonno che legavano il salice e con lo stesso salice leggo ancora anch'io queste vigne, recuperando poi negli anni le vigne dei nonni degli altri, perché poi questo è il contesto dall'abbandono e si possono avere in gestione dei piccoli appezzamenti, si parla di appezzamenti di 1500 metri quadri l'uno, sono piccole vigne terrazzate dove la terra è poca e la fatica è tanta, non si arriva con i mezzi a motore, si va solo sulle gambe, un passo dopo l'altro. In un contesto alpino, quindi di montagna, freddo, spesso freddo e impervio. Ecco, questo è il contesto della Valtellina e del nostro mondo della viticoltura, della vigna e del vino.
Quanti litri fai tu adesso? E quanto è difficile tirare fuori un volume di prodotto di queste rocce, di questa montagna?
Calcola che adesso la mia micro realtà aziendale, unendo questi piccoli appezzamenti dei nonni e degli altri che ho recuperato di vecchie vigne, è circa di un ettaro e mezzo. Ecco, in un ettaro e mezzo io è quello che riesco a gestire con le gambe, con le braccia in un anno, e in questo ettaro e mezzo siamo sui 30 quintali all'ettaro, quindi per intenderci la produzione è quella, le piante sono vecchie, sono in equilibrio, sono al top, però chiaro, producono poco, ma va benissimo così, in quel contesto lì. Io lo chiamo anche di cultura dei limiti, nel poco spazio che hai, in quello che riesci a fare durante l'anno devi farlo al meglio, e quindi e si fanno sulle 5.000 bottiglie all'anno. Pensate che comunque dal 1850, al massimo boom della viticoltura in Valtellina, in cui c'erano circa 5.500 ettari, ora ne rimane circa un migliaio di ettari. Qua il contesto è proprio che tu le viti le accarezzi una a una, le conosci quasi per nome. Nelle due pertiche valtellinesi, nei 1.500 metri quadri delle classiche famiglie contadine come la mia, hai un 500-400 piante circa che le conosci tutte, e a tua volta poi le moltiplichi dentro nel vigneto, quindi è un aspetto anche di selezione
enorme. Ma per dare un po' il contesto alla situazione, 1000 ettari sono gli ettari di un'azienda media di Prosecco, un'azienda.
Ecco, allora, e 1000 ettari fai la Valtellina, infatti, totale.
E poi per anche dare il contesto, ogni vigna è una bottiglia di vino, più o meno, no?
Sì.
Allora, se sono 500 vigne, sono 500 bottiglie di vino, li puoi conoscere tutti personalmente, le vigne. Buongiorno, come sai? Io sono Joe, piacere vederti di nuovo. Continua a produrre uva perché ho sete. Ma qui tu stai parlando non di un'agricoltura che conosciamo nel mondo vinicolo, no? Questo qui è più un studio antropologico e di cultura, nel senso, perché gestire un ettaro e mezzo di vino un uomo tutto l'anno non è magari nei termini moderni non sarebbe il più utile consumo del tuo tempo, no?
Sì, chiaramente si fa del vino, si fa un prodotto, poi dentro quel prodotto c'è un messaggio, e quel messaggio non sono solo le parole, non è solo marketing. Quando lo si stappa, lo si beve, come tu stai facendo adesso, lo devi sentire quel messaggio.
Che vino sto per assaggiare?
Il vino qui, vabbè, io l'ho chiamato Zerb il mio, perché nel termine dialettale nostro Zerb significa terreno abbandonato. Zerb eretico, retico chiaramente per il versante retico delle Alpi su cui appoggiamo, eretico con quella voglia lì, no, di fare qualcosa di personale, di diverso anche. È un vino di protesta, cioè è una protesta concreta dentro quella bottiglia lì.
Ok Jonathan, dimmi come deve essere servito il tuo Zerb?
Quando si decide di stapparlo, portarlo a temperatura ambiente 18-20 gradi, stapparlo anche qualche ora prima, ed è buono anche se tappato bene anche il giorno dopo, anche i giorni a venire. E soprattutto goderne ragazzi, goderne.
Sto assaggiando il Zerbo adesso, che è un vino molto interessante. Beh, spiegami una cosa, questo vino che ho in bicchiere qua, quanto diverso è? Come è diverso del vino del tuo nonno, il bisnonno? Cosa cambia?
Allora, parte con le stesse radici chiaramente, con le stesse vigne, con gli stessi spazi della cantina storica, però ecco, in quella, la visione è su maturazione in pianta, circa la vendemmia, almeno 15-20 giorni dopo il contesto classico qua di Valtellina, e poi un affinamento senza legno, la mia scelta è stata questa, perché poi il legno del territorio purtroppo manca, quindi al momento non lo metto in legno, e faccio però queste maturazioni belle in pianta per avere poi quello che hai lì, un estratto di queste vecchie piante.
È interessante questo vino perché è tutto l'altro di un vino moderno, no? Nel senso che io sento un po' c'è un po' di acidità, c'è un po' di volatile, è voluto, sì. Quello
allora calcola che io il contesto di cantina mia non è controllato, quindi accade quello che accade. Poi chiaro, parti con uve da 22 babo, quindi poi hai vini da 14 gradi, che già quello ti fa da stop per tante problematiche, quindi quell'aspetto alcolico. L'aspetto acido è dovuto a questa roccia che è qua alle mie spalle.
Perché è estremamente acido sto vino, si sente roccia proprio l'acidità veramente pazzesca.
Questa è la roccia proprio. E poi è chiaro, si lasciano, cioè io non blocco nulla, no? Sto abbastanza attento in cantina, però non sono un maniaco dei tecnicismi.
Tu odi enologi, parli male dell'enologo, non sei un enologo, li odi tutti quelli che costruiscono il vino.
Non li odio, no, diciamo, dai, io ho studiato scienze naturali, e dai, da naturalista, capito? E questo è il vino del naturalista, non è il vino del chimico, no? Dell'enologo, con tutto rispetto per tutti quei vini lì, però questa è proprio l'espressione personale, e questa cosa nel bene e nel male, chiaramente non deve piacere a tutti.
Guarda, sono d'accordo di quelli che portano l'uva fantastica nella contina, mettono le mani addosso, la rovinano. Allora sì, il concetto di io sono stato lì nei anni, capisco il territorio, capisco anche, sono stato in quei terrazzi di cui stai parlando. Devo dire che questo vino è molto... è molto diretto, è molto senza nessun vestimento, senza filtri, per dire, è molto espressivo di quel posto. Che musica lo senti quando annasi sto vino? Cosa ti viene in mente? Poi ti do il mio parere.
Io di formazione adolescenziale ascoltavo musica punk hardcore e la suonavo anche con gli amici.
Ok, io dico, questo è un po' grunge per me questo vino. Grazie per avermi portato sulle terrazze, Jonathan, ti saluto, ciao, non vedo l'ora di venire e mangiare un po' di bresaola con te e bere il Zerbo.
Dai. Ciao ragazzi, ciao. Grazie mille.
In Valtellina c'è un grande superstar famoso in tutto il mondo, è lo Sfruzzat 5 Stelle di Nino Negri. Un mio amico americano ne va pazzo, è una celebrità anche negli Stati Uniti. La cantina di Nino Negri ha fatto la storia della Valtellina. Io oggi voglio capire se anche per loro fare vino è un'impresa da eroi. E lo chiedo a Danilo Drocco, alla guida di Nino Negri da 4 anni. Ciao Danilo, come stai? Tutto bene?
Bene, qua in Valtellina abbiamo bel tempo, un po' freddo.
Allora, ti faccio una domanda, ma questo nome Sfruzzat, da dove arriva?
Allora, deriva dall'appassimento che facciamo fare all'uva. Raccogliamo l'uva e la facciamo passare ai venti freddi della nostra montagna. Quindi lo sforzato inteso un incremento del tenore di zucchero dell'uva per poi fare la pigiatura.
Per fare il sforzato, la uva principale nella Valtellina è sempre il Nebbiolo, no?
Assolutamente Nebbiolo, 100%.
Il Nebbiolo è famoso nelle altre parti delle Langhe per fare Barolo Barbaresco, e poi anche l'appassimento è più famoso nell'Amarone, nel Valpolicella, dove si fa un vino usando appassimento che si chiama Amarone. E voi siete la Valtellina, forse una regione meno conosciuta, con uva più famosa e una tecnica più famosa. Spiega come arrivano queste due cose insieme in questo territorio.
Siamo una viticoltura di montagna e in montagna per tradizione si appassiva l'uva per riuscire a ottenere una maggiore concentrazione degli zuccheri. Qui abbiamo la fortuna di poterlo fare con un grande vitigno che è il Nebbiolo e in una condizione climatica assolutamente particolare. I venti freddi della montagna ci consentono di appassire naturalmente questo vino ottenendo delle grandissime sensazioni fruttate e molto piacevoli.
Ma la differenza, come si esprime il Nebbiolo nella Valtellina in confronto alle Langhe? Qual è la differenza?
La grande differenza sta nel terroir. In Langa abbiamo abbiamo dei terreni argillosi molto profondi e abbiamo una temperatura piuttosto calda. In Valtellina invece il Nebbiolo viene coltivato direttamente sulla roccia madre. Siamo in mezzo alle montagne, siamo in mezzo alle Alpi e quindi abbiamo durante il periodo della maturazione fortissimi sbalzi termici. Questo consente di fare vini meno potenti ma con una grandissima eleganza.
Ma coltivazione in roccia, freddo, vento, variazione di temperatura, sono tutte cose che fa la vigna soffrire, no? È più difficile la viticoltura. È utile per la qualità che senti nel bicchiere?
Assolutamente sì, perché oltre a tutte queste cose che hai detto, la valle si trova in una zona molto particolare. È una vallata alpina messa con un orientamento est-ovest che consente di avere una grande luminosità perché abbiamo tutti i vigneti esposti in pieno sud e quindi questa particolare esposizione fa sì che ci sia tanta energia del sole che concentra la maturazione dell'uva. Per darti un'idea, ti dico solo più questo, abbiamo la stessa luce che c'è a Pantelleria.
Ma voi avete un double jeopardy, diciamo, doppio rischio. C'è la rischia dell'annata, devi portare in casa l'uva sana, matura, poi c'è il rischio dell'appassimento. Lo fate in cielo o all'aria aperta, naturalmente?
Noi diciamo che facciamo due vendemmie per lo sforzato. Ovvio la prima con l'uva fresca. Poi noi mettiamo le uve ad appassire dentro dei fruttai, che sono delle case che abbiamo in montagna. E qui avviene un appassimento naturale grazie ai venti tipici della Valtellina. Noi abbiamo un vento che soffia tutti i giorni dal lago di Como e tutte le mattine abbiamo un vento discendente dalle Alpi, dai ghiacciai.
Poi si schiaccia l'uva e si fa il vino. In gennaio, quando praticamente in altre cantine il vino è già fatto, fermentato, è secco, bevibile, voi avete ancora uva viva dopo Natale. Quella è una cosa incredibile che pochi veramente non capiscono.
Però diciamo che è la bellezza del nostro vino. Avere la possibilità di fare questa concentrazione lenta a temperature basse e poi fare una fermentazione che avviene anche lei a temperature bassissime consente di avere grandi concentrazioni ma anche di avere delle grandi morbidezze. Questa grande morbidezza che si sente è dovuta soprattutto alla glicerina naturale che si sviluppa con queste temperature basse, quindi con queste fermentazioni molto molto lunghe.
Perché si può fare il parallelo tra Valtellina e Borgogna?
Allora, ti spiego molto rapidamente. La Valtellina ha un'origine geologica molto particolare. in Valtellina c'è stato lo scontro tra le placche africana ed europea. Grazie a questo scontro si sono originate le montagne, le Alpi. Tu devi immaginare che, siccome lo scontro è avvenuto proprio qua in Valtellina, le rocce si sono mescolate tra di loro. Quindi oggi ci troviamo a coltivare su dei terreni, o meglio, su delle terrazze, perché noi qui lavoriamo tutto su terrazza, e sotto la roccia madre cambia tantissimo in pochi metri. Ed è questo che dà la grandezza e la biodiversità di questo territorio e che ci consente di dire che siamo una piccola Borgogna, perché a pochissimi metri di distanza il nebbiolo cambia di gusto.
Una domanda pratica, questo è il cambio climatico, il mondo sta diventando più caldo, potrebbe essere una cosa positiva per voi, no? Un po' più caldo lì.
Noi, devo dire, il global warming ci sta aiutando. Ci sta aiutando, perché ti do questa informazione. Fino a qualche anno fa avevamo un paio di buone annate e 8 annate normalmente
difficili.
Non dico pessime, ma difficili, sì. Adesso siamo al contrario. Abbiamo su 10 annate 8 buone e 2 difficili.
Danilo, ho qui la bottiglia di Sforzato. Come deve essere servito il tuo vino?
Guarda, io devo essere sincero, a me piace il nebbiolo servito fresco di cantina, quindi non bisogna aver paura di portarlo su dalla cantina anche a 14-15 gradi, servirlo ovviamente in un bel bicchiere e lasciare che si sviluppi naturalmente il profumo e l'aroma.
Perché 5 stelle?
Tu sai benissimo che in Italia a un certo punto negli anni 90 è iniziata la moda dei Super Tuscan. In Valtellina abbiamo voluto dimostrare che era possibile fare un vino di grande concentrazione, di grande potenza, ma anche di grande eleganza. È nato questo vino e l'esclamazione dell'enologo, mio predecessore Casimiro Maule, quando ha assaggiato il vino ha detto: questo è un vino da 5 stelle, come se fosse appunto un grande hotel da 5 stelle.
Non ti dà quella sensazione del classico residuo marmellata? È un vino molto acido, molto vivo, molto vibrante, vibra sul palato questo vino. E la sensazione dell'appassimento magari lo senti un po' sul naso, c'è questa sensazione di oliva nera, di foglia marcia, di fungo, che si contrasta un po' con anche questo frutta di bosco, di ciliegie, di fragole selvatiche, quel contrasto tra sensazione di bosco bagnato dopo pioggia e frutta fresca.
Partiamo dalla freschezza del vino. A differenza dell'Amarone, noi lavoriamo prima di tutto con un vino secco, quindi non c'è zucchero. Vino più acido, più fresco, perché appunto lavoriamo in montagna e quindi abbiamo questa condizione di temperatura più bassa. Grande mineralità dovuta alla roccia madre, perché le radici insistono direttamente sulla roccia madre, dalla roccia madre prendono questa salinità, questa mineralità che ti dà quasi un gusto salato alla bocca.
Yes.
L'uso del legno è voluto perché appunto ci piace creare una grande sfumatura di profumi che solo un grande legno è in grado di aiutarci a ottenere, e ovviamente essendo in gran parte legno nuovo il vino ha bisogno di qualche anno per diciamo amalgamare al massimo.
Sì. Questo è il classico di questo vino, devi aspettare un poco.
È un vino che quando lo sai aspettare 4-5 anni poi ti dà una soddisfazione enorme.
Io ti racconto che questo vino 5 stelle, Sforzato di Nina, è stato sempre nella mia vita in qualche maniera, perché io ho cresciuto nei ristoranti in New York negli anni 70, 80, 90, anche negli anni 80 questo vino esisteva nel mercato, mi ricordo da ragazzino nei ristoranti di me negli anni 80, 90. Si può essere un vino eroico che anche ha un successo globale commerciale? Non è uno sconta l'altro?
Beh, allora, vino eroico, esiste una motivazione, come ti ho detto prima, noi coltiviamo su terrazze che possono avere pendenze che superano il 60-70%, quindi
niente trattori, ovviamente tutto lavorato a mano, eccetera, eccetera.
Mentre in un vigneto normale si lavora con circa 100 ore di lavoro manuale a ettaro, noi siamo a 1500 ore a ettaro, quindi siamo veramente con un impegno fortissimo.
Grazie di avermi fatto incontrare la vostra superstar, Danilo, veramente grazie.
È stato un piacere, a presto, ciao.
A presto. Ogni vino ha un suono, un suo ritmo preciso. Per ogni bicchiere che ho bevuto, ho immaginato un assaggio in musica. E questo vino, secondo me, suona così. Nice and slow. La Valtellina mi ha insegnato che senza sforzo non c'è risultato. In questi vini si sente tutto il sangue di chi coltiva da sempre questa terra. Questo per me è eroico. Il nostro viaggio nel mondo del vino prosegue verso nuove terre e nuovi eroi. Nel prossimo episodio copritevi bene, perché incontreremo gli uomini che sfidano gli ACI, i Wine Heroes del Monte Bianco.
Wine Heroes è una produzione Dopcast con la voce di Joe Bastianich, da un soggetto originale di Banigia Italia, scritto da Joe Bastianich e Mattia Conti. Supervisione editoriale Francesca Maggiori, Marco Villa. Producer Marco Paltrinieri. Sound design e post-produzione Simone Negri. Fonico Studio RCA di Milano, Marco Vialardi.